Signore, alziamo le nostre mani nella tua presenza. E in questa mattina voglio chiederti che la tua unzione ricada ancora pure su di me, Signore, per poter dare al tuo popolo la tua parola. Oh Signore, noi possiamo soltanto aprire la bocca, ma la rivelazione viene dall'alto, la parola viene dall'alto. Così in questa mattina ti chiediamo, lavaci col tuo prezioso sangue, Signore Dio, e facci grazia di poter accedere nella tua presenza, facci grazia di poter avere comunione con i sacri simboli. Così, Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, l'Iddio vivente, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Invito a prendere la parola di Dio in un solo verso in questa mattina, contenuta in Prima Timoteo, capitolo 3, verso 16. Vi ripeto, Prima Timoteo, capitolo 3, verso 16. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. E senza aver una contraddizione, grande è il mistero della pietà. Il Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato in spirito, è apparito agli angeli, è stato predicato ai gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Vogliamo dire amen? Accomodatevi. Noi ringraziamo il Signore per questa mattina nella quale Dio ci dà la gioia di poter stare insieme, e colgo l'occasione per salutare quanti nell'amore cristiano ascoltate i nostri messaggi, ricevete la parola attraverso la radio, attraverso la TV, attraverso il nostro sito internet www.lalucedelmondo.com e attraverso anche siti amici che cercano di portare avanti il messaggio di quest'opera. Noi ringraziamo tutti quelli che si prodigano per predicare l'Evangelo di Cristo, perché sappiamo che il nostro unico scopo non è altro se non quello di predicare la buona e preziosa parola di Dio. E tengo a precisare, lo faccio spesso, ma lo voglio ripetere anche questa mattina, noi amiamo tutti i nostri fratelli. E quando stiamo lì a citare qualcosa che non va dottrinalmente, non lo facciamo per ferire alcun fratello, ma lo facciamo semplicemente per chiarire la posizione della parola di Dio, affinché tutti quanti possiamo ricevere luce e possiamo crescere del continuo nella visione della buona e preziosa parola di Dio. Ricordandoci che le vergini avvedute hanno la lampada con l'olio, e se qualcosa manca in questo, fratelli e sorelle, perdiamo quella meravigliosa chiamata alla quale Dio ci ha chiamati del rapimento. E per questo noi abbiamo un grande obbligo da parte del Signore, quello di predicare la parola di Dio e di manifestare ciò che non funziona bene. Ricordatevi che Noè fu un predicatore di giustizia, e questa predicazione doveva toccare le coscienze delle anime. Questa mattina abbiamo un soggetto che molte volte abbiamo trattato o abbiamo parafrasato nelle nostre predicazioni, ma questa mattina, alla luce della parola di Dio, vogliamo, fratelli e sorelle, scendere ancora in modo più profondo in questo verso molto importante della parola di Dio, per avere delle risposte concrete, per avere ancora delle risposte che ci aiutino a crescere nella conoscenza della parola di Dio e nella guida della potenza dello Spirito Santo. Ieri abbiamo avuto una buona riunione insieme, dove abbiamo parlato ancora del libro dell'Apocalisse, e ringrazio il Signore come, non sapendo niente, nello stesso giorno di ieri la sorella non aveva avuto modo di potermi parlare, ma aveva avuto anche lei un sogno da parte di Dio, una rivelazione che confermava quello che poi la sera noi abbiamo potuto trattare da vicino. Questo pulpito ha sempre predicato che l'ultima potente manifestazione è la carità, la pietà. Ma oggi devo aggiungere qualcosa. Ritornando a quello che ho letto, notate cosa è scritto: esercitando amore fraterno, quindi il ministero della carità. manifestato questo mistero meraviglioso, divenendo una sposa dedicata a Dio e giusta in mezzo al popolo di Dio. Quando nel libro della Genesi si aprirono gli occhi per Eva, i nostri occhi di fatto non si sono aperti, ma si sono chiusi. Oggi noi li stiamo riaprendo per lo spirito, perché si sono aperti per la carne, ma si sono chiusi per lo spirito. Oggi i nostri occhi si vanno aprendo per lo spirito e andiamo aggiungendo attraverso la rivelazione della parola la conoscenza, e la conoscenza ci porta al sentimento, e il sentimento ci porta a quell'albero della vita che dà ogni giorno alle sue creature il sostegno per tirare avanti. Dobbiamo essere giusti, giusti. Il Signore vuole un popolo che abbia la giustizia. La parola di Dio ci parla dei ministri che sono uomini di giustizia. Ma in tutto questo, fratelli, ritornando in 1 Timoteo 3,16 dice: e senza aver una contraddizione, grande è il mistero della pietà. Il Dio è stato manifestato in carne, ha preso una visibilità in carne, e continua, è stato giustificato in spirito, è apparito agli angeli, è stato predicato ai gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. È stato giustificato in spirito. Prima che io possa essere giusto, devo ricevere la giustificazione. Prima che io possa essere giusto, devo essere giusto prima agli occhi di Dio. E il Cristo sulla terra fu giustificato in spirito. E questa giustificazione in spirito voi la trovate nel Getsemane, quando disse: Padre, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Perché l'agnello avrebbe potuto dire: io non voglio avere a che fare col peccato, io non voglio avere a che fare con un popolo iniquo. Ma egli ha accettato la volontà suprema che veniva dall'alto. È stato giustificato in spirito. Ricordatevi che la prima crocifissione del nostro Cristo non è avvenuto nel Golgota, fratelli e sorelle, ma l'ha ricevuto nel Getsemane. Lì egli è stato giustificato in spirito. È avvenuto uno stretto parallelo, come quando Abramo, già in spirito, stava sacrificando e aveva sacrificato suo figlio Isacco, e quando già il coltello stava scendendo, quello visibile, il Signore lo fermò. Abramo, io già ho visto che nel tuo cuore questo sacrificio tu lo hai fatto. Vogliamo applaudire a Gesù. Spesso il Signore non ci chiede la manifestazione visibile di quello che dobbiamo fare, ma egli esamina il cuore. E se un uomo è pio nel cuore, il Signore lo vede nel cielo, fratelli e sorelle. E questo è quello che Dio vuole. Non vuole le belle parole, ma vuole un autentico cuore dato al Signore, un'autentica vera giustificazione interiore. Ma se questa non c'è, fratelli, saremo dei cembali risonanti. Parleremo di amore, fratelli, ma non ne avremo la manifestazione. E così nel Getsemane Cristo già aveva subito la crocifissione in spirito e fu giustificato per poter a quel punto apparire agli angeli. Ora, fratelli, dopo la manifestazione della nostra vita in carne, accompagnato dalle potenti opere di Dio, dalla potenza che ci accompagna, possiamo vedere anche i morti resuscitati, possiamo anche parlare in altre lingue, ma saranno i segni come quella colonna di fuoco che uscì insieme agli israeliti dall'Egitto, accompagnato da potenti segni. Ma gli stessi israeliti che avevano visto quei segni caddero nel deserto, e sapete perché? Perché essi non furono trovati compiuti, giustificati nello spirito, perché quando furono per la via del deserto cominciarono a mormorare, cominciarono a lamentarsi. Abbiamo visto nei primi 20 patriarca che c'è la figura di Lamech, che è figura di ciò che si lamenta. Infatti Lamech significa colui che si lamenta, che si mormora. L'abbiamo visto anche in quelli che sbuffano, e sapete che Naor significa proprio questo. Ma noi non vogliamo essere né mormoratori e né gente che sbuffa, ma ogni giorno vogliamo dire: Signore, io accetto la mia croce, io accetto di portare il Calvario, perché tu prima lo hai fatto di me. E noi vogliamo lodare e benedire in questa mattina il Signore, accettando anche le prove nella nostra vita, perché sappiamo che Dio ce ne libererà, ma che sono importanti per l'edificazione. E così, fratelli e sorelle, dopo che il Getsemane fu completato, egli si prepara, è apparito agli angeli, è stato predicato ai gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Se noi vogliamo essere elevati in gloria, non dobbiamo avere soltanto la manifestazione visibile delle opere di Dio, ma dobbiamo avere anche quella manifestazione interiore della creatura cambiata, della creatura giustificata, della creatura che sta camminando con Dio. Perché cosa poco potrebbe valere se io predico l'Evangelo e poi raziono male nella mia vita? Dobbiamo essere coerenti, dobbiamo essere strettamente uniti a questo messaggio potente. Ora, fratelli, se voi esaminate, noi notiamo che per le nostre parole, Matteo 12,37, perciò che per le tue parole tu sarai giustificato e altresì per le tue parole sarai condannato. Sapete un giudice da che cosa viene riconosciuto tale, se un buon giudice? Dai suoi giudizi, dal suo modo di esprimersi. Non sapete voi che la Chiesa di Dio giudicherà i popoli insieme con Cristo? Non sapete voi che noi giudicheremo anche gli angeli decaduti? Ma come possiamo noi essere dei giudici se prima non veniamo giustificati, se prima non veniamo innalzati a tale onore? E come lo saremo, fratelli e sorelle, dopo che noi applichiamo l'amore che abbiamo ricevuto in Filadelfia, l'amore fraterno? L'amore fraterno non deve essere confuso con la mancanza di giustizia, perché un giudice che ha amore deve essere anche un giudice che sappia giudicare. C'è una grande differenza. Oggi con molta facilità predichiamo su Filadelfia e diciamo l'amore fraterno, Dio vuole l'amore fraterno, ma all'amore fraterno deve essere unita la giustizia divina. Perché il Signore non ha avuto soltanto la manifestazione della pietà, ma egli ha avuto anche la manifestazione di colui che giustifica molti e che è colui che può giudicare. Apocalisse capitolo 1, Giovanni lo vede con i capelli bianchi come i giudici, gli occhi di fuoco. Ora, fratelli, voglio portarvi di fronte a una similitudine che farà comprendere questo da vicino. L'amore è un fuoco che non si spegne, amen. Quindi tu hai l'amore e hai una manifestazione di che cosa? Di luce. Ma quest'amore, fratelli e sorelle, è predicato in tutto il mondo. Sapete quanto cristiani ci sono nel mondo? Io credo, alla luce delle statistiche, che il buon 70%, 60% si definisce cristiano. Ma vi posso dire che su quel 70% di cristianesimo che abbiamo nel mondo, soltanto un 20, soltanto un 30 può essere realmente il vero cristianesimo. Io posso dire di avere l'amore, posso pure fare una buona opera, e dico spesso che anzi molti VIP dello spettacolo sono i più grossi donatori, ma non è questo che mi dà la salvezza. Non è perché io vedo un povero e gli darò l'offerta e verrò salvato, ma la salvezza viene dall'applicazione della giustizia. E sapete cos'è la giustizia? È la parola di Dio. Allora, fratello Piero, cosa è la differenza, in che cosa sta? Se io ho una lampana, se io ho un fuoco, esso fa luce, ma non emana calore, non servirà a nulla. Io posso predicare un messaggio di luce, ma se non c'è calore, manca la vita. La luce, sapete com'è? È come se io oggi predico l'amore. Voi vedete la luce del messaggio dell'amore, ma il messaggio dell'amore deve essere unito alla giustizia. Gesù predicava l'amore, accoglieva le pecore, fratelli e sorelle, raccoglieva quelle che erano le pecore, ma nello stesso tempo esercitava la giustizia, stando lì a dire ai farisei che erano nel falso, stando lì come Giovanni Battista a dire agli uomini che giudicavano lì, cari nella grazia, quello che non funzionava. E nella vita, vi dico la verità, è meglio arrossire una volta che arrossire tutta la vita. Io certe volte ho incontrato fratelli o sorelle che magari mi hanno detto le cose in faccia, io le ho gradite meglio di quanti si nascondono. Perché, fratelli? Perché è meglio che uno si libera nel cuore, è meglio che possa dire lì lealmente: io non gradisco questo di te. Che quando si tiene tutto nascosto, noi dobbiamo essere con tutte e due opere nella nostra vita, l'amore e la giustizia. Allora, se io predico l'amore, esercito l'amore fraterno, deve esercitare anche la giustizia. E se il mio fratello sbaglia, devo ammonire il mio fratello, perché con la scusa dell'amore, se io non ammonisco mio fratello, sarò eccellente nell'amore, ma sarò caduto nella giustizia divina. Il Signore, ricordatevi, è un Dio di amore, ma Lui stesso ce ne ha dato l'esempio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca. Gli uomini credono in Lui, ma attenzione, credono nel suo amore, ma non vogliono applicare la parola. E allora cosa significa? Che molti caderanno pur avendo l'amore, pur avendo la predicazione, perché non vogliono applicare la giustizia di Dio. E la giustizia di Dio ci insegna a predicare un messaggio all'antica. Siete d'accordo a un messaggio all'antica? Siete d'accordo a predicare colui che è lo stesso ieri, oggi ed in eterno? Noi vogliamo innalzare la parola di Dio ancora in questa mattina e dare lode e applaudire al Signore Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Io so che temi scottanti come la predestinazione oggi sono motivazioni di confusione per le genti, però io credo una cosa, che un'anima fedele, un uomo fedele, una donna fedele non ha timore, perché ha creduto nell'Evangelo e andrà avanti per l'Evangelo. Quindi la predestinazione non deve essere mai un motivo di confusione dove la gente può dire: ma io sono predestinato, non sono predestinato. Tu devi andare avanti su quello che credi. Il Signore, se ti ha portato nella sua casa, è perché ti ha predestinato a questo. Tu hai conosciuto l'Evangelo. Gesù dice: nessuno viene a me se il Padre mio non li attira. Lo stesso fatto che sei stata attirata nella casa del Signore è perché Dio ti ci ha voluto, è perché Dio ti ha predicato la parola di Dio. Non è l'uomo che salva, è Gesù. Però notate come in ogni tempo manifesta che ci sono stati uomini predestinati alla vita eterna che hanno portato la bandiera, e purtroppo uomini anche designati al male. Vedete, Giuda era uno di quelli designati al male. Gesù lo chiamò all'apostolato, ma era designato al male. Ora, cosa voglio dire con questo, fratelli e sorelle? Che questa triste realtà deve farci comprendere che il Signore ha stabilito le pecore. Tant'è vero, non dice la scrittura che egli è venuto per creare la pecora, ma egli è venuto per lavare la pecora. La pecora già esiste, il suo grande problema è che si è sporcata nel mondo. La pecora è caduta nel burrone e il buon pastore è andato, ha lasciato le 99 per prendere la pecora, ma non dice per prendere il cane, cambiarlo e farlo diventare pecora. Chiaro dove voglio portarvi? Cioè, noi siamo nati pecora. Abbiamo soltanto ricevuto la purificazione e quindi la chiamata giornalmente ci sta andando a cambiare interiormente, ma la nostra natura primiera è quella di Gilgal. Vi ricordate ieri Elia che partì da Gilgal? L'elezione, cioè come Abramo noi siamo stati eletti. Qualcuno potrebbe dire: fratello Piero, io non accetto questo messaggio. E allora spiegami una cosa: il Signore parla delle pecore che vengono lavate, purificate e sono nell'ovile, ma poi parla di altre due specie e dice: il cane che è stato lavato ritorna al suo vomito, non dice la pecora. Il maiale che è stato lavato ritorna al suo fango, non dice la pecora. Vedete la differenza qual è? Il Signore ha stabilito le pecore e noi dobbiamo camminare come pecore e dobbiamo cercare di prendere giorno dopo giorno la rivelazione della parola, per unire come l'agnello si univa alla colomba, così la pecora deve essere unita a quella che è la colomba, l'aquila, e dobbiamo prepararci a questo grande e meraviglioso volo, perché è scritto: dove è il carname, qui vi si raduneranno le aquile. Alleluia, è la chiamata di Dio. Alleluia. Noi notiamo che Noè è chiamato uomo giusto, intiero nelle sue età, camminò con Dio. E il giusto Lot è scritto così, seconda Pietro 2:7, scampò il giusto Lot, travagliato per la lussuria condotta dagli uomini scellerati, poiché quel giusto, abitando fra loro, per ciò che egli vedeva ed udiva, tormentava ogni dì l'anima sua giusta per le scelleratezze delle loro opere. Cioè Lot era un uomo giusto e dentro di sé si tormentava perché vedeva le iniquità, ma rimase giusto, cari nella grazia, anche in mezzo a Sodoma e Gomorra. Ora noi dobbiamo cercare di preservare la nostra vita rimanendo intieri, rimanendo in quella che è la parola di Dio, mantenendo ferma la fede e non ostacolando mai il cammino di alcuno, ma aiutando i fratelli, aiutando le sorelle per dire: parliamo solo di Gesù. Noi rispettiamo tutti e rispetteremo sempre tutti, ma se una sorella viene a te e ti incomincia a parlare di chiunque sia, ricordati che tu vuoi parlare soltanto di Gesù. Noi vogliamo soltanto sentir parlare di Gesù. Questo deve essere il sentimento di ognuno di noi. E non sto mettendomi da parte, sto dicendo anche per me, perché è giusta cosa che parliamo solo di Gesù. Così solo noi vedremo la faccia del Signore. Perché quando Dio verrà, comincerà il giudizio dal pulpito, dal fratello Piero. E quindi il primo io dovrò essere trovato che avrò parlato solo di Gesù. Vi ricordate al tempo di Gesù cosa avvenne? Gesù spunta fuori, intanto mostra una grande umiltà, poteva dire: io sono il Cristo, è Dio, ma intanto si fa battezzare da Giovanni Battista, comunione col ministero, era lui. Stiamo parlando che Dio si è manifestato in carne, ma mostra l'umiltà, come per dire: i ministeri devono lavorare nella comunione e non nel rigetto. Sapete quanti anni Gesù aveva? O chiunque dirà: fratello Piero aveva circa 30 anni. Sapete quanti anni c'ho io? Quasi 34. Oggi cosa vedete su un pulpito? Un ragazzetto, lo dirò sempre, e mi piace questa figura, perché sono contento che la gente possa dire: oh, non vediamo un uomo che possa avere chissà quale grande presenza, affinché non mettano lo sguardo su di me, ma lo mettano sopra lo Spirito di Dio, perché sono stanco di vedere uomini: ma quel servo, ma quell'altro servo, ma quell'altro. Noi dobbiamo innalzare lo Spirito di Dio, perché io credo che non ci sia e non ci possa essere differenza tra l'armonia dell'unzione di un servitore che sale prima di me e col mio proseguo, e se sale un altro avrà la stessa unzione, perché Dio non ci ha battezzato in modo differente, ma ci ha dato il suo potente Spirito Santo. Vogliamo applaudire il Re. E quando Gesù cominciò a predicare, essi cominciarono a dire: la sua dottrina è diversa. Ma non era diversa, si rifaceva alla parola di Dio, solo che l'unzione di Dio, Paolo dice, in parte conosciamo, in parte riceviamo per rivelazione, in parte profetizziamo. Se c'è un uomo di Dio che ha l'unzione di Dio, andrà sempre avanti rimanendo nel canone della parola, ma andrà avanti, perché Paolo stesso scrisse il nuovo patto attraverso la profezia. Uomini sospinti. Ora voglio portarvi su questo. Facciamo un'analisi storica. Gesù fuori dal tempio, fuori dall'ambito sacerdotale, fuori dal sommo sacerdote, fuori da chiunque, non è accettato. Lui non viene dai sacerdoti, non viene dal sommo sacerdote e viene rigettato. Vi potete immaginare uomini magari a 60-70 anni di ministeri in quel tempo dicevano: e tu vorresti insegnare a noi? Tu vorresti portare il dottorato a noi, che siamo dottori della legge? Ma uomini come Nicodemo riconobbero che in lui c'era qualcosa di diverso e dissero: cosa dobbiamo fare per essere salvati? Non gli dissero: la tua legge non va bene, non va bene il tuo messaggio. E Gesù disse: occorre rinascere di acqua e di spirito. Dove era scritto questo messaggio? In nessuna parte della legge. Però si rifaceva al principio fondamentale della legge, che un uomo per entrare nel regno dei cieli deve essere un uomo nuovo. Fratelli e sorelle, Gesù in quel tempo non viene accettato e si riunisce con i dodici e gli dice: io a loro parlo parabole, ma a voi do la rivelazione. Amen. E allora gli altri non comprendevano, ma il messaggio usciva. Ma non lo potevano comprendere, perché non avevano la rivelazione, fratelli e sorelle. Ma Pietro gli dice: né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma è il Padre mio che è nei cieli. Ma oggi vi faccio una domanda. Ma nella Bibbia le spiegazioni di quelle parabole ci sono? Sì, le conosciamo tutte. Allora significa che se questo messaggio fosse a 360 gradi comprensibile, tutta la gente dovrebbe venire alla salvezza perché le parabole sono spiegate. Allora il problema dove sta? Il problema sta nello stesso problema di allora, nella rivelazione e nell'accettazione del ministero. Oggi, fratelli, avviene la stessa cosa. E allora quando il servitore non piace, non si accetta il messaggio rivelato. E allora cosa si vuole? Un messaggio standard, solo quello che è scritto. Ma se lo Spirito di Dio ci porta a comprendere che per ciò che è scritto nella parola, l'uomo deve strettamente identificarsi a quello che è il passaggio nello Spirito di Cristo, allora noi ne avremo ancora più luce e cercheremo di scavare la parola di Dio, perché è scritto nella parola di Dio: medita su questo libro giorno e notte e allora prospererai e allora renderai felici le tue vie. Ma oggi cosa avviene? Il giovane è perché è troppo giovane, l'anziano perché è troppo anziano. Ma il grande problema delle persone, sapete qual è? È che si sono convertiti agli uomini. E che quando si sono convertiti così nessuno si offende al fratello Piero Zanca o al fratello Nino o al fratello Frisbee. Noi dobbiamo essere convertiti al Signore. E io ringrazio Dio perché sono il più giovane di tutti e posso dire: riguardate allo Spirito di Dio e avrete la salvezza. Riguardate alla parola e avrete la salvezza. Con questo cosa voglio dirvi? Concludervi il messaggio, anche se ho molte cose da dirvi, ma le dirò nelle altre predicazioni, dicendovi una cosa, fratelli e sorelle. Io ho amato e amo gli uomini di Dio, ma domani il diavolo in ognuno di voi, a cominciare da me, come ha fatto per il passato, seguirà una scalata molto ben precisa. Non credere ai tuoi genitori, perché i tuoi genitori non vanno bene. Lo trovate nel libro della Genesi. Non credere al servitore che Dio ha posto, perché non va bene. E così andrà avanti, perché quando toglierà la gerarchia davanti a te, poi alla fine ti avrà fatto fare delusione di tutti e ti dirà: ma perché credi in Dio? Alla fine non esiste la manifestazione di Dio. Ma io questa mattina voglio dirvi, non di credere a me, attenzione, non voglio essere frainteso, ma credete agli uomini di Dio. A me non mi importa di me, fratelli, credetemi, non mi importa. Io ho un mandato, un servizio che devo portare avanti e Dio solo sa con quali sacrifici lo porto avanti. Ma non perdete mai la fede sugli uomini che ci hanno preceduto. Che comunque sia, siamo uomini fallaci, ma una cosa è certa: lo Spirito del Signore ci dice nella Scrittura che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Non ha operato soltanto 50 anni fa, non ha operato soltanto 100 anni fa, ma se voi credete nel Signore Gesù Cristo, credete che Egli è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. E convertiamoci allo Spirito di Dio e vedremo le medesime opere. L'ultimo verso che vi cito è quello contenuto in Ebrei 12:23, all'universal raunanza ed alla chiesa dei primogeniti scritti nei cieli, e a Dio giudice di tutti ed agli spiriti dei giusti compiuti. Dobbiamo essere degli spiriti compiuti in Dio, dobbiamo diventare come colui che ci ha chiamato, perché se questo non avverrà incapperemo su ciò che è scritto nel libro dell'Apocalisse, dove è scritto, Apocalisse 22:11, chi è ingiusto sia lo ancor vieppiù, e chi è contaminato si contamini vieppiù, e chi è giusto operi la giustizia ancor vieppiù, e chi è santo sia santificato vieppiù. A lui sol savio vogliamo dare gloria e onore, aspettando la beata manifestazione del Signore Gesù Cristo, l'unico nostro Dio, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen.